Uomini e donne non sono uguali, anche quando si tratta di salute. L'organismo femminile spesso presenta sintomi diversi rispetto a quello maschile e reagisce anche in maniera diversa ad alcuni farmaci. Ma la medicina a lungo ha trascurato le differenze di genere e ha guardato come unico paradigma all'uomo giovane e maschio. Negli ultimi anni però le cose sono cambiate, come ci raccontano Letizia Gabbaglio ed Elisa Manacorda nel libro appena pubblicato per i tipi di Castelvecchi, Fattore X, il primo libro sulla medicina di genere scritto dalle donne, pensato per le donne. Abbiamo qui con noi Letizia Gabbaglio, giornalista scientifica di Galileo. Letizia, quali sono le differenze tra uomini e donne che la medicina dovrebbe considerare e invece non considera?
Le differenze che la medicina considera normalmente sono quelle dell'apparato riproduttivo. E noi sappiamo però che le differenze sono anche altre, che l'organismo femminile ha mediamente delle dimensioni inferiori in tutti gli organi, che la distribuzione della massa grassa è diversa perché nelle donne mediamente abbiamo un 25% di massa grassa in più e perché l'assetto ormonale è negli uomini statico dalla pubertà alla terza età, mentre nelle donne è estremamente variabile. Questi sono tutti fattori che influenzano lo svilupparsi delle malattie e la risposta dell'organismo alle medicine.
Possiamo fare alcuni esempi?
Sì, facciamo tre esempi. C'è una differenza nei sintomi. Per esempio, l'infarto nelle donne non si presenta con il quadro classico di dolore al petto con irradiamento al braccio sinistro, ma è un dolore che prende la bocca dello stomaco, si irradia alla schiena ed è associato a vomito e stanchezza. Per cui molte volte le donne non riconoscono che stanno avendo un infarto. C'è una differenza, per esempio, nello sviluppo delle malattie, perché a parità, di sigarette fumate i polmoni delle donne sono più deboli e quindi sviluppano prima tumore. Ci sono differenze nella risposta ai farmaci, ci sono alcuni farmaci che vengono utilizzati per malattie gastrointestinali come il reflusso gastroesofageo che hanno dei effetti gravi collaterali cardiaci solo nelle donne.
E a proposito di farmaci, queste differenze tra uomini e donne sono prese in considerazione nella sperimentazione di nuovi medicinali?
Diciamo che è molto difficile prenderle in considerazione perché l'organismo femminile è piuttosto complesso da essere studiato. I ricercatori quindi, in assenza di regole che li obbligano ad introdurre delle donne nei campioni che utilizzano per le sperimentazioni, preferiscono lavorare sull'organismo maschile perché è più stabile non avendo le variazioni ormonali e non c'è il pericolo che il soggetto possa rimanere gravido.
Una forma di discriminazione in qualche modo.
Una discriminazione che poi si ripercuote sulla salute delle donne, perché i medicinali che noi abbiamo non sono stati testati sugli organismi delle donne.
Non sarebbe opportuno inserire delle quote rosa nei trial clinici?
Certamente, e infatti in America, il National Institute of Health, hanno stabilito che le sperimentazioni per essere finanziate dallo Stato devono contenere una quota parte di donne. Purtroppo in Europa non è così e non esistono delle regole che obblighino a questo, esistono solo delle buone pratiche. In Italia, per esempio, il Comitato Nazionale di Bioetica ha redatto un documento dove sensibilizza i ricercatori a introdurre le donne nei trial clinici.
Per il futuro dovremmo aspettarci farmaci specifici per lei e farmaci per lui, un'aspirina rosa e un'aspirina blu?
Penso proprio di sì, perché la direzione che sta prendendo la medicina è quella della personalizzazione della terapia. Quello che si potrebbe fare fin da adesso è, per esempio, quello di introdurre delle indicazioni diverse all'interno dei foglietti illustrativi, che si trovano nelle confezioni delle medicine, che siano più specifiche per quel che riguarda l'organismo maschile e l'organismo femminile.